Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha graziato in modo pieno ed incondizionato il figlio Hunter, che ha immediatamente accettato. Dopo un fine settimana trascorso in famiglia in occasione della festa del ringraziamento, Biden ha deciso di contraddire le promesse fatte più volte in passato di non intervenire nel processo giudiziario che a giorni avrebbe consegnato le sue sentenze per i reati imputati a Hunter Biden, collegati al possesso di un'arma da fuoco e all'evasione fiscale. Quando il suo mandato è ormai agli sgoccioli, il presidente in carica si è smentito, scagliandosi contro una giustizia a suo avviso persecutoria ed augurandosi che gli americani possano capire perché Biden, il presidente, e Joe, il padre, siano giunti a questa decisione. Di questo parliamo oggi con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, nella comprensione che invocava Biden, e non è difficile capire la logica del suo ragionamento, manca però la spiegazione della sua giravolta, del suo promettere una cosa, ovvero mai una grazia, e poi fare il contrario. Sei riuscito a trovare una spiegazione che non sia quella più ovvia, ovvero l'espediente di un presidente giunto ormai alla fine e con poco da perdere?
Ma in realtà un elemento di spiegazione ce lo dà la Casa Bianca quando, rispondendo a una domanda, mentre Biden stava per partire, o forse è già in viaggio per l'Angola, l'ultima missione probabilmente del suo mandato, alla domanda se Biden avrebbe fatto lo stesso nel caso di elezioni di Kamala Harris e non di Donald Trump, la risposta della Casa Bianca è stata no. Avrebbe mantenuto il suo impegno di non graziare il figlio. Questo cosa vuol dire? Joe Biden, il presidente e anche il padre, queste due figure, una istituzionale e l'altra familiare, temono quello che molte scelte di Trump indicano possa essere un mandato di ritorsione e di rivalsa da parte del presidente eletto nei confronti dei suoi rivali, di chi l'ha ostacolato, di chi non ha riconosciuto la sua vittoria presunta nel 2020, asserita nel 2020, insomma una giustizia tutto orientata a soddisfare alcuni desideri di rivincita di Trump, e questo può trovare ulteriori elementi nella composizione del Ministero della Giustizia, così come si sta definendo, dove praticamente tutti i ruoli chiave sono nelle mani degli avvocati, del team di avvocati che hanno difeso, rappresentato e difeso Trump nei suoi processi negli ultimi 18 mesi, con successo anche, perché sono riusciti di rinvio in rinvio e con l'appoggio della Corte Suprema sono sostanzialmente riusciti a non farli partire e, quando sono partiti, a non farli arrivare a sentenza, a verdetto. Quindi questa può essere una preoccupazione che ha cambiato qualcosa rispetto a quanto Biden disse. Gli italiani lo ricordano bene perché lo disse al G7 in Puglia, non solo in quell'occasione, ma lo disse anche lì. Certo che questa decisione è un ulteriore elemento di perplessità che stinge su questa fine di presidenza, insieme ad altre decisioni più importanti dal punto di vista della politica internazionale, ma ugualmente poco comprensibili.
Donald Trump, in un suo messaggio sul suo Social Truth, chiede in sostanza perché il figlio di Biden può essere graziato e quelli che lui chiama gli ostaggi del 6 gennaio, ovvero i responsabili dell'attacco al Campidoglio da lui in qualche modo sostenuto, no. A te faccio una domanda leggermente diversa: perché dovremmo giudicare male Trump quando concede una grazia che lui evidentemente ritiene giusta e non quando lo fa Biden? Che differenza c'è?
No, ma in effetti, posto che la mia valutazione impegna solo me, io trovo molto discutibile la scelta di Biden, e ritenendo Biden, avendolo sempre ritenuto magari non una persona geniale, ma a decent man, una persona per bene, sono deluso e in qualche misura irritato da questa decisione, che mi apparenta Biden a Trump, mentre da Trump mi aspetto, del resto ha detto che lo farà e lo farà di sicuro, mi aspetto che grazie a tutte le centinaia di energumeni, e comunque facinorosi e quando non energumeni, che il 6 gennaio del 2021 dietro l'assalto al Campidoglio. Se poi vogliamo, c'è probabilmente, anzi senza il probabilmente, c'è a mio avviso una differenza tra la gravità sociale dei due comportamenti, di quello comunque grave e che io non avallo in nessun modo, di chi in un paese dove tutti hanno la pistola si compra la pistola che non usa, nascondendo no, o non dichiarando di essere stato un tossicodipendente e di essere in fase di remissione ma di non averla ancora completata, e chi invece, rispondendo all'invito del Presidente, cerca di compiere un atto eversivo dell'ordinamento democratico delle istituzioni repubblicane degli Stati Uniti. Però questo non inficia il fatto che il perdono dato al proprio figlio, umanamente comprensibile, è politicamente estremamente imbarazzante per Biden, mentre in realtà il perdono dato ai facinorosi non è umanamente comprensibile e non diventa imbarazzante per Trump, perché lui pensa che sia giusto fare così. Se andiamo a leggere, non è il caso, ma se qualcuno volesse andare a scorrere la lista dei perdonati da Trump a fine mandato, scoprirebbe parecchi amici del presidente o vicini al presidente che, come dire, forse non avevano tutto quel diritto, un occhio di riguardo. È un vizio un po' comune della politica americana. Se vediamo le liste dei perdonati da Clinton a fine mandato, da George W. Bush a fine mandato, anche dallo stesso Obama, che pure perdonò qualche personaggio che a mio avviso meritava di esserlo, vediamo che a volte dei cedimenti al personale ci sono. Poi, detto da Trump, la critica che viene da Trump appare ancora più, come dire, paradossale, perché Trump stesso ha appena nominato, con due scelte che sanno apertamente di nepotismo, ha appena nominato due consuoceri in ruoli significativi o importanti della sua amministrazione. Uno, il padre di Jared Kushner, il marito di Ivanka, la figlia maggiore, sarà ambasciatore a Parigi, e l'altro, Bulos, il padre del marito della figlia minore, sarà invece rappresentante, consigliere per il Medio Oriente. Lui è di origine libanese. Bene, il padre di Jared Kushner è stato perdonato da Trump, quindi non solo Trump lo ha perdonato, essendo lui un evasore fiscale conclamato, ma adesso lo manda a rappresentare gli Stati Uniti a Parigi. E secondo me, quando tu hai un precedente di questo tipo, potresti stare zitto sul padre che grazie al figlio, ma non è nel carattere di Trump e non è nelle corde di Trump. Per lui quello che fa lui va bene e quello che fanno gli altri è discutibile, può essere discusso.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. In conclusione, Giampiero, una domanda così di valutazione più complessiva: perché il concetto di famiglia è così importante nella politica statunitense? Non stride contro l'ideale di uguaglianza, di possibilità per tutti, questi pochi cognomi che tornano in ogni parte dello spettro politico e poi, in caso di necessità, come abbiamo visto, non importa dove, interpretano la legge e utilizzano i loro poteri in qualche modo in un senso utilitaristico?
Allora, sul concetto di famiglia importante negli Stati Uniti è senz'altro vero. Però un altro paese che è molto vicino a noi e molto vicino ai nostri ascoltatori ha, come dire, soprattutto in tempi recenti, ulteriormente esaltato il concetto di famiglia. Quindi se cerchiamo un paese in cui la famiglia è importante, forse è più facile trovarlo in Italia che non negli Stati Uniti. Però quello che è vero negli Stati Uniti è che emergono o sembrano emergere delle sorte di dinastie: la dinastia dei Kennedy, la dinastia dei Bush, la dinastia dei Lincoln e adesso la dinastia degli Obama. Ma queste dinastie sono sempre rimaste fine a se stesse, nel senso che, tranne nel caso di Bush, un cui figlio è diventato presidente e non era mai successo dopo il 1824, mi sembra, gli altri sono sempre rimasti nell'area del potere, ma non hanno mai prodotto reali dinastie di potere. Certo, i Kennedy sono una dinastia, sono nati un presidente, un candidato, un aspirante alla presidenza che è stato ucciso prima di diventare tale, un senatore per 40 anni, ma poi adesso hanno prodotto un ministro, stanno producendo contro il loro volere un ministro della sanità dell'amministrazione Trump, ma disconosciuto dalla famiglia. Quindi sono dinastie che sono un po' nel mito della politica americana più di quanto essere nella presenza. Gli Obama con Michelle potevano diventare una dinastia familiare, ma anche questo è più un mito giornalistico, perché Michelle non ha mai fatto un passo nella direzione della politica. Quando parla fa bei discorsi, ma non ha mai manifestato la sua intenzione di partecipare. Magari una delle figlia maggiore, che sembra interessata alla politica, però una ragazzina, con tutto rispetto, è nei 20 anni, all'università, quindi ha ancora molta strada da fare. E poi anche qui la famiglia. Trump parla di famiglia, e Elon Musk parla di famiglia. In un siparietto italiano di qualche giorno fa, in cui un politico italiano al governo trumpiano, il ministro Salvini, esaltava le scelte di Trump come ministri e citava, tra le scelte da esaltare, quella di Musk, un altro politico italiano gli ha fatto notare che in base alla legge italiana Musk dovrebbe essere arrestato, perché l'Italia ha reso la maternità assistita un delitto universale, quindi andrebbe perseguito ovunque nel mondo da chiunque lo compia. Insomma, il concetto di famiglia si presta a molte letture contraddittorie, e non sempre chi esalta la famiglia è poi davvero rispettoso dei valori di una famiglia, che non è necessariamente tradizionale, dovrebbe essere basata sull'affetto fra le persone che la compongono, sulla solidarietà, sulla vicinanza tra le persone che la compongono.
Grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona giornata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito, e a presto con notizie meno deprimenti dagli Stati Uniti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.